ritrovati, questa è Radio Time in TV e naturalmente anche in radio. Potete ascoltarci in tutte le maniere possibili, anche guardare le nostre belle facce, che appunto in TV sul canale 91 del digitale terrestre, attraverso le radio, i sistemi smart speakers e in diretta Facebook. Salutiamo quanti si staranno collegando, si collegheranno, e diamo il ben trovato al nostro ospite di oggi, candidato anch'egli per la poltrona di sindaco con i Siciliani Liberi, Ciro Lo Monte. Buongiorno Ciro, ben ritrovato.
Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità.
Allora, io parto subito con un messaggio di un ascoltatore. Ricordo naturalmente a chi ci sta seguendo 338-625-2521 per i vostri messaggi. Se volete rivolgere delle domande al candidato, potete scrivere anche sulla nostra pagina Facebook. Sono Francesco, un disabile gravissimo di Palermo. Ho una domanda per il candidato Ciro Lo Monte. Gli operatori OSS delle cooperative sociali che svolgono il servizio di assistenza domiciliare non percepiscono lo stipendio da più di 7 mesi. Una situazione che si ripete da anni, ma non c'è un modo di stabilizzarli con la creazione di un capitolo di bilancio a parte? Proprio così.
Entriamo subito a gamba tesa.
Sulla sanità.
Allora, questa è una domanda da 10 miliardi di euro,
ecco,
che sono quelli che lo Stato italiano ogni anno sottrae alla regione siciliana, che sono dovuti a noi siciliani per statuto, no? E che non ci vengono riconosciuti. Per cui i problemi dei comuni, di dissesti dei comuni, i problemi di strade che non funzionano, di punti nascita che vengono chiusi, e poi anche di questi operatori per la disabilità, ci sono state tante manifestazioni in passato pienamente legittime, perché queste persone hanno una grande dignità che va difesa, no? Ma senza picce non si canta a missa,
cioè, ecco, è inevitabile, dico,
quindi non è che possiamo fare promesse così elettorali. Il punto è che bisogna affrontare seriamente e con la disponibilità a pagare di persona, perché qua si rischia ogni volta che si cerca di confrontarsi con lo Stato italiano su questi argomenti, la questione finanziaria siciliana, questo è il punto. Da questo poi dipendono ciò che dice il vostro ascoltatore nella sua domanda e tantissime altre questioni.
Ok, quindi mi pare che abbia risposto chiaramente. Allora, tu ti stai portando ancora una volta avanti il percorso del movimento politico autonomista Siciliani Liberi, questa volta insieme ad altre due emblemi, altri due movimenti. Chi sono?
Sono il Popolo della Famiglia e Italexit, che in Sicilia sono rappresentati da persone con cui ho avuto modo di fare amicizia, di apprezzarli, di stimarli, per cui abbiamo visto che c'era una convergenza sul fare un lavoro antisistema. Io lo dico e lo ripeto con convinzione: la nostra lista è l'unica lista antisistema, non soltanto fuori dai partiti tradizionali, ma proprio che vuole rompere questo schema e questa dittatura, in particolare nella gestione amministrativa di una città bella e con potenzialità immense come Palermo.
Tu sei un architetto che ha studiato.
È inevitabile, sei architetto.
Si spera.
Vabbè, sì, effettivamente. E sto per porti una domanda che, insomma, di una vicenda che è successa proprio nelle ultime ore, che in qualche maniera coinvolge tantissime famiglie palermitane. È l'edilizia della nostra città e sono le famiglie senza casa. Tra l'altro ieri c'è stato uno sgombero fatto in maniera coatta dalla polizia, tra l'altro pare anche senza tener conto di quelle che sono le logiche con cui avrebbero dovuto fare questo intervento, buttando fuori di casa una famiglia, ok, con una persona disabile tra l'altro nella famiglia, senza preoccuparsi se questa famiglia, che è stata gettata proprio fuori, quindi proprio buttata per strada, avesse un altro posto dove andare. L'edilizia familiare della città, tutto quello che riguarda l'assistenza ai senza casa, alle persone meno abbienti, come rientra nei vostri piani, di quello che dovrebbe essere il vostro programma?
Ma intanto bisogna uscire dalle visioni della recente amministrazione.
La parola comunale. Bisognerebbe depennarla proprio dal vocabolario.
Ecco. Dalla demagogia, dagli slogan che non hanno portato a nulla se non ad un disastro, perché questa città è molto peggiore rispetto a 40 anni fa. Lo dico con convinzione perché possiamo dimostrarlo dati alla mano. Quindi stiamo attenti a non cascare nella logica dell'accoglienza su cui questa amministrazione ha speso tantissimo. Per cui in questi giorni non è soltanto che si stanno buttando fuori le famiglie che non hanno dove andare, le si stanno buttando fuori in nome di un'accoglienza tutta da capire di famiglie ucraine. Allora, io do tutta la mia solidarietà al popolo ucraino che sta soffrendo maledettamente per una guerra che è stata decisa su dei tavoli in cui loro, in quanto popolo, in quanto cittadini, non c'entrano niente.
Certo.
Però la dobbiamo finire di dare risposte a tutti coloro che vengono da fuori, possibilmente delinquenti, perché non dimentichiamo che questa amministrazione ha permesso la nascita della mafia nigeriana, la nascita e lo sviluppo della mafia nigeriana a Ballarò. No?
Perché dici lo ha permesso? Cosa ti fa pensare che lo abbia permesso?
Lo ha permesso perché questa amministrazione, con la logica della multiculturalità, certo, dell'accoglienza, chiude un occhio, ha chiuso un occhio tante volte su dei fenomeni che erano chiari sin dall'inizio e non è intervenuta adeguatamente, non ha fatto intervenire adeguatamente le forze dell'ordine per stroncare sul nascere dei fenomeni che sono di una gravità inaudita, come per esempio lo sfruttamento della prostituzione, queste povere ragazze che arrivano dall'Africa, da parte di queste persone che non possiamo accogliere in questa maniera.
Soprattutto quando poi vengono identificate come criminali.
Esattamente, esattamente.
I report parlavano chiaramente della Black Axe, la si è ignorata per mesi, fin tanto che poi non è diventato un fenomeno impossibile da ignorare.
Chiaro, infatti, questo è gravissimo, per cui qua bisogna difendere i palermitani, ma senza slogan, queste cose che sono anche qui elettorali, prima i palermitani, ma che vuol dire prima i palermitani? Cioè il punto è che bisogna riconoscere la dignità e i diritti dei nostri concittadini, no? Che sono persone meravigliose e che sono trattate come gli ultimi negli interessi di questa amministrazione comunale.
Questo è tra l'altro un sentimento abbastanza diffuso, una percezione che in tanti, insomma...
Ma perché la realtà è un fatto.
Sì, voglio dire, quest'ultimo fatto che vi ho raccontato, che ho letto da un post di
Tony Pellegrini... Quindi poi venendo alla domanda nello specifico, scusa se ho...
Sì, no, vabbè, certo, come no, anzi.
Cioè, è chiaro che intanto bisogna fare un censimento. Noi siamo ad un livello... demenziale. Cioè in questo comune non si sa quanti sono gli impiegati, non si sa quanti sono gli immobili di proprietà del comune. Non si sa quanti sono e quali sono gli immobili sequestrati alla mafia. Non si sa niente. E in tutto questo alligna ovviamente il favoritismo, il clientelismo.
Perché nella confusione,
esatto,
ognuno se scappa un immobile e qualcuno lo usa per
altri
utilizzi, non è che ci si
accorge facilmente. Quindi bisogna essere chiari, e anche nelle graduatorie. Cioè bisogna vedere queste persone che diritti hanno e quindi anche stare attenti a fare sì che chi arriva prima, cioè che chi ha dei titoli venga soddisfatto prima in questo bisogno primario.
Certo.
Tenendo conto che ci troviamo in un'epoca storica, e il governo di Roma è terrificante da questo punto di vista, in cui vogliono che tutti diventiamo degli schiavi dei senza tetto. Schwab l'ha detto nel World Economic Forum. Cioè, perché la casa è un diritto? La casa non è un diritto. Qui noi dovremmo essere delle pedine, dei servi nelle mani di pochissimi. Voi avete visto quello che è successo?
Sono dei concetti che passano come assurdi, quello del non attaccarsi al lavoro fisso perché è un retaggio solo italiano,
esatto,
e al possesso della casa.
E dei risparmi in banca,
che
è l'altra cosa
che
attaccheranno. Che
sono le tre cose che gli italiani ancora riescono a difendere.
Esattamente. E noi abbiamo visto in questi tre anni di gestione demenziale di una pandemia più o meno reale, abbiamo visto come la gente si è impoverita. Quanta gente ha chiuso le attività a Palermo?
Una marea,
no?
Una marea.
E nel frattempo che cosa è successo? Perché questo non si dice. Sono aumentate le vendite di Ferrari, di Rolex, i beni di lusso. Perché
lusso
ci sono pochissimi che detengono un potere economico e contrattuale enorme e una massa che invece deve essere trattata
Come una massa, appunto.
Come una massa, sì.
Allora, un'altra domanda di un ascoltatore.
Sì, questa non l'ho capita, però. Buongiorno, con tutto il rispetto per Italexit, ma visto che Siciliani Liberi è un partito che pone l'autonomia al primo posto, non sarebbe stato più opportuno sganciarsi dai partiti italioti e unirsi a partiti e movimenti siciliani che già esistono e che stanno crescendo? Così facendo si spingerebbe di più sul diritto di applicazione dello Statuto siciliano che ci spetta per diritto. Oppure, si crede davvero che i partiti italiani ci concedano quello che vogliamo? Aggiungo io, ma non mi risulta che voi siete apparentati con partiti standard nazionali.
Esattamente, no, questa è una domanda capziosa. Io capisco, diciamo, certi umori di certi sicilianisti, però bisogna anche stare attenti a parlare ai siciliani che hanno un fuoco dentro il cuore che è nascosto sotto la cenere e dare delle risposte credibili, sì. Credibili. Per cui noi non siamo alleati con un partito italiano, siamo alleati con delle persone, cioè abbiamo fatto una coalizione, una lista civica di fatto, sì. Con delle persone che abbiamo verificato, che abbiamo pesato e che ci stanno dando una visibilità maggiore, perché se sulla pagina di Italexit Palermo spuntano le dichiarazioni di Massimo Costa su questo furto di 10 miliardi di euro all'anno alla Sicilia, abbiamo già fatto un passo importantissimo nella presa di coscienza di quali sono i nostri diritti.
Quindi, se ce lo diciamo sempre tra di noi, si resta lì.
Perché questi circoli alle volte rischiano di essere autoreferenziali, piccolissimi e fini a se stessi. Fra l'altro bisogna stare attenti perché i siciliani ancora, quando sento la parola indipendenza, che per noi è un obiettivo economico in questo momento, indipendenza economica della Sicilia, no? Sì. Prima che politica, che è un obiettivo ovviamente molto più complesso e molto più lungo, si preoccupano. Allora, qualcuno mi dice, si preoccupano perché è nato un sentimento italiano dentro di loro, per cui si sentono italiani. Io non credo. Cioè, quando si va in giro, tutta la gente della penisola, di dovunque, qualunque provenienza sia, se uno straniero gli chiede, dice no, io sono italiano. No?
Certo.
Se incontra uno di noi, di Catania, di Messina, di Palermo, di Agrigento, io sono siciliano. No?
Sì.
Quindi questo sentimento c'è. Il problema è, l'abbiamo ripetuto tante volte, che capire quel detto, calati iunco ca passa la china. Cioè, i siciliani in realtà abbiamo una consapevolezza di essere stati abbandonati dalla comunità internazionale da 200 anni. Per cui tutte le volte che uno tenta di liberare questa terra è come toccare dei fili scoperti e o muore, perché ci sono stati omicidi per questo motivo, anche nel dopoguerra e anche recentemente, oppure viene... ucciso in un'altra maniera, dal punto di vista sociale.
Esatto.
È emarginato,
si fa terra brutta. Quindi qua dobbiamo vedere come facciamo ad arrivare agli obiettivi che ci proponiamo. E fra l'altro voglio lanciare anche un appello da questo punto di vista. Io mi sto candidando, se volete vi spiego anche perché, è solo da un mese che ho deciso. Però l'obiettivo primario è entrare in consiglio comunale.
Ed è un obiettivo realistico.
L'obiettivo primario, perché come dice la mia carissima amica Giulia Giroffi, che ha fatto un'opposizione tremenda, pigliandosi i documenti in mano che nessuno guardava, neanche il sindaco fra l'altro, se ci sono almeno 5 consiglieri battaglieri dentro il comune, dentro il consiglio comunale, si fa la guerra.
Si fa la guerra
perché in questi 5 anni chi doveva fare l'opposizione non l'ha fatta e sono passate tutte le schifezze possibili e immaginabili. Quindi ci vogliono dei consiglieri, non l'amico, non votate per, lo capisco, perché
il parente, nelle amministrative, il cugino,
esattamente,
l'amico.
Questo succede. Però state attenti che qua ne va del destino di questa città.
E abbiamo visto quello che è successo in questi 5 anni.
Esattamente.
Che sono consiglieri che non si sa chi siano, sinceramente.
Ne parliamo tra un po' dopo la pubblicità.
Sì, perché la domanda è perché hai scelto di candidarti, naturalmente. Risponderà tra qualche minuto, dopo qualche spot, Ciro Lomonte. Come sempre 338-625-2521 per le vostre domande. Appunto, qualche spot e poi torniamo. Restate con noi.
Questo è il Time Magazine. Continuiamo con il giro delle interviste ai candidati alla poltrona di sindaco di Palermo. E oggi abbiamo l'ospite Ciro Lomonte, Siciliani Liberi. Ancora ben trovato, Ciro.
Anche a voi.
Per chi ci sta seguendo su Facebook, magari vi siete persi, se non lo state facendo, un fuori onda molto simpatico, considerazioni sui vari candidati, anche quelli trascorsi degli altri anni, e della fatica in campagna elettorale. Perché la campagna elettorale è fisicamente stressante. Io ti ho chiesto fuori onda, te lo richiedo adesso, ma tu hai partecipato anche a quella precedente, 5 anni fa. Di tutte le sciocchezze, le corbellerie sentite nei vari dibattiti, la costa sud, le periferie, faremo questo, questo e quest'altro, tu non hai avuto modo di metterci mano perché poi il palermitano medio non t'ha premiato, ma di quello che hai sentito è stato fatto qualcosa? O magari adesso stai risentendo le stesse argomentazioni dopo 5 anni/10 anni?
No, peggio.
Peggio, peggio. Ecco, peggio.
Cioè, non solo non è stato fatto nulla di ciò che è stato promesso, ma è stata anche peggiorata la situazione. Cioè, quello che sta avvenendo, per esempio, nei cimiteri, 5 anni fa,
non c'era.
No? Questa è una novità. Quindi è gravissimo. Io credo che anche bisogna essere concreti. Cioè, non soltanto avere un programma, e noi l'abbiamo, ma anche sapere, per esperienza che abbiamo fatto e che dobbiamo archiviare al più presto possibile, che un uomo solo al comando porta al disastro come è avvenuto qui. Cioè, un uomo che si è vantato di fare squadra e sapere fare squadra ha dimostrato...
chiacchiere, non ho paura a dirlo, cioè non c'è mai stata una squadra.
Esattamente, cioè ci sono le persone che devono obbedire a lui, altrimenti vengono fatte da parte. Oppure si sono fatte da parte in questi 5 anni quando hanno cercato di fare qualcosa di buono. Per cui il discorso non è soltanto il narcisismo o questo autoritarismo, e anche che i problemi di una metropoli, perché Palermo è una metropoli, la quinta metropoli d'Italia, e poi c'è la città metropolitana, non c'è soltanto il comune.
Quella è dimenticata proprio, esattamente, dimenticata completamente.
Sono questioni che richiedono davvero, davvero un lavoro di collaborazione fra competenze. Non possiamo sapere tutto, cioè... Io non so di bilancio, io sono un architetto, ho delle esperienze mie professionali, so di artigianato, ho cercato di formare il più possibile giovani che lavorassero in ambiti di eccellenza, ma io non so di sanità, non so, quindi c'è bisogno di persone che siano affidabili, ciascuna nel proprio posto. Quindi quelle promesse di 5 anni fa non soltanto sono state realizzate perché erano fumo gettato negli occhi dei palermitani, ma anche per il metodo. Perché è stato lasciato tutto in mano ad una persona che fra l'altro è molto stanca, che non è più quella di 40 anni fa.
Non ha quello smalto.
No, non ha quello smalto.
Anche per certe cose.
Anche se 40 anni fa giocava sull'immagine e 40 anni dopo continua a giocare sull'immagine cercando di prenderci in giro.
No. In parte c'è riuscito, da dove
c'è riuscito, però è triste che lo faccia adesso, quando c'è una città in cui bisognerebbe dichiarare il dissesto invece lui continua a non farlo perché sennò pagherebbe di persona.
Io penso, ora, non per una delle ultime dichiarazioni, voglio dire, non è presente, però insomma parliamo del nostro futuro ex sindaco. Una delle dichiarazioni più imbarazzanti che possa aver detto è, dice, io ho fatto quello che dovevo fare.
Missione compiuta.
Se dovessi morire adesso sarei felice. Nella condizione in cui verte il cimitero è veramente una delle più colosse. Forse non si rende conto di quello. Però
su questa affermazione ho una mia sensazione che potrebbe essere sbagliata. È possibile che sia vero che abbia compiuto una missione.
Ma lo sono chiesto pure io, se non fosse proprio questa la
domanda. Qual è la missione?
La missione eterodiretta dall'esterno della Sicilia era di distruggere una città che stava fiorendo, che stava, nonostante tutto, nonostante 40 anni fa noi sappiamo che si ammazzavano per strada, in una maniera. Questo adesso, grazie a Dio, non c'è più, ma non grazie a lui.
Anche se lui dice di lui continua dalle tante volte dice che ha sconfitto la mafia.
Grazie a dei martiri, dei martiri siciliani che sono andati fino in fondo, non grazie a lui. Quindi missione compiuta per conto di chi? Perché? Cioè, perché tu hai distrutto una città, tu ti vanti, perché si vanta che la gente emigri, no? Tu ti vanti del fatto che i giovani se ne vadano fuori.
L'ha detto lui. Non ce lo stiamo inventando.
Esattamente.
Se non resta bene il caffè.
È presuntuoso pensare che un ragazzo debba restare a prendere a Palermo col caffè.
Questo
con
è gravissimo. È di una gravità
quando
inaudita.
C'è una inversione di tendenza. Anzi, sta inventando il soft smart
working. Ma se anche non ci fosse una tendenza, tu sei il sindaco di una città e ti auguri che i tuoi giovani vadano
non ci
fuori.
È finita. Basta. Ne parliamo più. Non l'avremo più. Per cui concentriamoci sui candidati attuali e oggi con Ciro Lomonte. Intanto volevo dirti che l'ascoltatore di prima dice non voleva essere una domanda capziosa. Tra l'altro, ci ti ho anche votato alle ultime elezioni. Mi preme l'unità dei siciliani, che può fare la differenza, facendo molta attenzione al fatto che i partiti italioti non ci raggirino. Questa era insomma un po' la
sua. Sì, no, ma su questo sono d'accordo. Ieri ho avuto una bellissima riunione con Mirko Stefio ed altri rappresentanti del Movimento Siciliano d'Azione, e c'è un bellissimo rapporto che speriamo di far crescere sempre di più.
Okay,
quindi diciamo, noi ci lavoriamo per questo, poi è chiaro.
Se sorosa fioriranno, diciamo.
Esatto.
Metti un attimo la cuffia, per favore, Ciro, perché c'è il messaggio di un ascoltatore che vorremmo girarti e farti ascoltare.
Scusate, io vorrei capire una cosa. Cioè, siamo nel 2022, ma si parla, mi sa che stiamo parlando di cose padane, di isolamento. Innanzitutto la Sicilia, vorrei ricordare a chi sta parlando in questo momento, che è una regione a statuto speciale.
Penso che lo sappia.
È autonomo, come la, il Trentino Alto Adige, la Sardegna, le altre cinque regioni d'Italia, che ci sono. Ora, nelle altre regioni, tutto quello che questa persona sta enunciando come obiettivo di indipendenza, la Sicilia già lo ha. Quindi vorrei capire perché si continua a parlare di un qualcosa che già esiste e che non si è capace a sfruttarlo.
Ecco. La differenza quindi tra la carta che dà la nostra pseudo-indipendenza e quello che realmente c'è da fare per essere indipendenti, prima economicamente e poi politicamente.
No, la domanda è bellissima ed è, ed è nel nostro
pertinente,
cuore.
Pertinente, tra l'altro, esattamente. Quello che è la tua figura.
Allora, ci vorrebbe una risposta lunghissima.
Io ho 10 ore solo per descrivere cosa è successo negli ultimi 70 anni.
Esatto, e anche prima. Io consiglio all'ascoltatore e anche a tutti gli altri di leggersi un bellissimo romanzo appena uscito in libreria, che si chiama L'Ascaro. L'autore è Michele Di Pasquali e spiega il quadro psicologico dentro un contesto storico precisissimo, dentro il quale nasce il colonizzato, cioè il siciliano collaborazionista, il siciliano traditore, il siciliano che impedisce che lo statuto siciliano si realizzi.
Sì.
Tant'è che Concetto Gallo, appunto, quando si cominciò a parlare dello statuto siciliano, disse: guarda che faranno, e pensava in particolare a quelli della DC come Salvatore Aldisio e altri, e lo scriveranno e dopo ne faranno carta igienica. È stato così in questi 70 anni, con la collaborazione di siciliani, a cominciare al Presidente della Repubblica, no? Che dalla Corte Costituzionale o dal ruolo che occupa adesso per la seconda volta. Per cui la questione è delicata, perché giustamente lui dice Trentino Alto Adige. Trentino Alto Adige che cosa hanno fatto con le loro lotte? Poi a un certo punto, in maniera abile, hanno cominciato a portare deputati al Parlamento senza mai allearsi, cioè senza mai entrare nei governi.
Esattamente.
Ma al momento di votare questioni in cui non c'era la maggioranza, dice: ok, io approvo, ma tu cosa fai per il Trentino? Quale siciliano ha fatto questo in questi 70 anni? Chi l'ha fatto?
Vabbè, lo stiamo cercando.
Nessuno. E neanche al Parlamento siciliano, neanche al Parlamento regionale.
Quindi
cioè, bisogna essere concreti, cioè sapere cosa sta succedendo da tanto tempo e sapere come fare a spese proprie. Perché io sono convinto che Piersanti Mattarella ha pagato perché stava cercando di fare questo dalla regione siciliana. Allora, chi è disposto a pagare? Questo è il punto. Se no sono chiacchiere, sono parole belle, ma
vacue,
dico, abbiamo uno statuto siciliano, è stata abolita l'alta corte, alla Corte Costituzionale vengono bocciate continuamente cose che sono legittime nello statuto siciliano. Quale siciliano va a difendere lo statuto siciliano?
Ma neanche il Presidente della Regione stessa lo fa.
Esattamente, quindi, vabbè, quello attuale, fra l'altro, la prima cosa che ha fatto quando è stato eletto è stato andare a Pontida con l'elmetto e le cose. Cioè, dico, quindi...
Quelle, diciamo, cose politiche, diciamo. No, niente di serio.
Ma allora, cose politiche, perché in questi 5 anni che cosa ha fatto?
La cosa dei cosi che ha fatto.
La cosa dei cosi ne
ho saputo una, devo dire che mi imbarazza anche a dire, no, aspetto di avere la carta in mano perché...
Se è vera facciamo una guerra.
Sarà una bomba, una guerra, vedremo. Allora, qualche spot ancora, purtroppo io mi ero allontanato un attimo. Ha già detto il nostro ospite...
No, la domanda perché... sul perché no, e a questo punto, ecco, lo facciamo nel prossimo.
Rifacciamo la domanda e risponderai dopo tra qualche spot, perché... perché Ciro Lo Monte ha scelto di tornare a candidarsi alla poltrona di sindaco. Qualche spot e torniamo, restate con noi. Camila Caveglio, ben ritrovati, 11:47, state ascoltando Radio Time, questo è il Time Magazine, naturalmente anche in TV sul canale 91 del Digitale Terrestre con Massimo Pisciotta
e con Mario Caminiti.
Nostro ospite oggi, candidato per la poltrona di sindaco, Ciro Lo Monte e i Siciliani Liberi. Allora andiamo alla domanda. Perché hai scelto ancora una volta di candidarti, che lo avevi già fatto 5 anni fa, e cosa hai tratto di positivo e di negativo anche dalle esperienze fatte 5 anni fa che ti possono aiutare a migliorare questo percorso che stai intraprendendo? La domanda è più di tutto perché.
Cominciamo dal perché.
Perché?
Va bene. Allora, cominciamo subito col dire che io ho fatto 1 anno e mezzo, forse di più, di consultazioni, incontri. Io ho cercato un candidato sindaco da appoggiare.
Okay.
Ero convinto che ci volesse una persona con determinate caratteristiche. E in particolare, man mano che andavo avanti, per me quella persona c'era. Ed era Giulia Argiroffi, cioè, che aveva le caratteristiche di combattività e di rappresentatività e di onestà intellettuale,
quell'integrità necessaria, certo,
per poter portare avanti questa battaglia in modo efficace. Mi sono trovato coinvolto in una marea di riunioni che mi hanno fatto stare male, anche fisicamente.
Hai preso pure il Covid in queste riunioni?
Ho preso pure il Covid. Tu ti ricordi perfettamente. Certo. Cioè, subito dopo. Subito dopo. Quella è stato però, la goccia ha fatto traboccare il vaso. Okay, quella riunione lì...
cioè, facciamo riferimento perché ci siamo trovati appunto insieme in una riunione, quindi sì, fanno questi due? No, eravamo coinvolti. Sì. Okay.
Sono rimasto scioccato, cioè, se queste sono le condizioni basta, allora sono a disposizione. Quindi ho detto al gruppo con cui stavamo lavorando per fare la lista civica, questo sì era già partito prima, ok, sono disponibile, anche se non avrei voluto, però mi metto sulla graticola di nuovo. Così è nato perché ritengo che non ho trovato in giro nessuno che facesse un discorso autentico per il bene di Palermo, per difendere la dignità di queste persone, di questi cittadini, e che fosse fuori dal sistema, perché poi magari anche persone buone che hanno voglia di fare cose, quando si trovano dentro le segreterie dei partiti italiani, poi vengono bloccate, cioè prima o poi vengono bloccate. Quindi per me la questione era questa, cioè che bisognasse dare speranza, ecco perché ho accettato. Perché ho visto attorno a me gente che guardava i cartelloni che uscivano ed era angosciata.
Sì.
Non andrò a votare.
Questo è il vero motivo,
è questo qua. Mi hanno telefonato subito un sacco di persone, mi hanno scritto, ho ricevuto migliaia di messaggi.
Immagino.
Grazie. Allora, è questo il motivo. Però io avrei preferito qualcuno che fosse più rappresentativo, appunto, e che avesse anche una visibilità maggiore.
Certo.
Però ce la giochiamo.
Anche quell'adeguata esperienza fatta sul campo.
Esattamente.
Ho capito cosa intendi.
Ce la giochiamo. A questo punto bisogna combattere. Cioè, Palermo merita che ci si rimbocchi le maniche. E a me dispiace, perché per tante persone bravissime che conosco e che mi contattano, che sono fuori da questo sistema, che poi rientrano in quel 50% e non va a votare, no? Che non sono clientes, che non, certo, non dipendono da questa politica,
esatto,
no? E che però mi dicono la politica è troppo sporca, quindi io ti appoggio ma non me la sento di impegnarmi. Ma se facciamo così non ne usciremo mai, perché invece ci vuole gente capace, competente, onesta, integra, che sia disposta a metterci la faccia, perché se no Palermo non la facciamo rinascere.
Questo Palermo ha bisogno di infrastrutture, tram in tutta la città, porto, ponti, strade, piste ciclabili, macchina comunale che funzioni. Ciro Lo Monte vuole fare le infrastrutture. Il candidato sindaco ci deve dire le infrastrutture che vuole fare. Glielo devi dire.
È obbligatorio. Scherzo, è importante conoscere la tua opinione.
Okay, intanto, siccome il primo nell'elenco era il tram, mi piglio freddo, bella mace, altro tram.
Ecco.
Cioè,
qua rientra insomma nel quello che è il tuo aspetto, anche da paesaggista, da architetto, esatto, è il tuo campo.
Allora, io ritengo intanto che il tram sia stato fatto nel peggiore dei modi possibili. Non è il tram in sé che, certo, che è sbagliato. È stato inserito dentro una griglia rigida che non funziona di suo. È stata peggiorata quella griglia, perché non ci si muove più. Il tram su rotaie ha delle sue rigidità che hanno peggiorato la situazione, lo prende l'1% della popolazione, causa 9 milioni di euro di aggravio di debiti
sulla cassa dell'AME. Forse anche 11.
È cresciuto.
Siamo lì.
Vabbè. Okay. Quindi è gravissimo. Allora, il mio punto di base per le infrastrutture è, vabbè, ci vorrebbero, noi sappiamo che ci vorrebbero altri 400 autobus, come minimo. Cioè, certo. In questo momento ce ne sono 200 su ruota. Ma anche il 101 funziona più.
Sì, purtroppo il grande 101...
Cioè, non per mancanza di mezzi, ma per mancanza di autisti.
Di autisti.
Che adesso dovrebbero entrare a maggio, comunque.
Allora, per me la questione va affrontata a monte. Cioè, questa è una città bellissima. L'ho raccontato qualche volta, ma lo ripeto. Io ho portato in giro e continuo a portare in giro un sacco di gente che rimane a bocca aperta. Un ragazzino di 16 anni, austriaco, con grande ingenuità e buonsenso, mi ha detto: ma mi spieghi perché la Palermo antica è una delle città più belle del mondo e la Palermo moderna, che è frutto di questa amministrazione, è una delle città più brutte del mondo?
Questa è una bella domanda.
E questo
tu gli hai saputo spiegare?
Sì, certo. Okay. Cioè, per me è frutto della colonizzazione, già della fine del Regno di Sicilia, poi del piano Giarrusso, che viene dopo Garibaldi, ecco. E poi del sacco di Palermo, che viene dopo il piano del 62. Operazioni come il piano particolareggiato esecutivo sul centro storico sono state gestite malissimo, anche peraltro sono partite concettualmente malissimo. Bisognava lavorare invece sul piano programma di Alda Pucci. No?
Ah, ecco.
Allora, io ritengo che per risolvere il problema delle infrastrutture è chiaro che bisogna intanto tamponare i problemi.
Certo.
Cioè, quindi
che
intanto,
non sono pochi.
Appunto, più autisti per poter far uscire gli autobus. Ma ci vuole un piano regolatore coraggioso, a rischio della vita.
Ecco, come dicevi prima, esatto.
Cioè, un piano regolatore che demolisca e ricostruisca. Ricordo ai nostri ascoltatori che c'è differenza fra l'urbanistica e l'architettura. L'architettura è fare un progetto e, se ci sono i soldi, si mette in cantiere e si realizza. L'urbanistica è un'altra cosa, è una specie di legge di previsione.
È uno studio, tra l'altro.
Quindi si dice, se si vuole cambiare questa parte, entro i prossimi 20 anni, bisogna farlo secondo queste linee guida. Allora, siccome molti di questi condomini orribili, che vengono chiamati impropriamente palazzi, ma non sono palazzi, Cadranno per i fatti loro. Non è terrorismo psicologico, basta guardare quello che, cioè, qua stanno facendo, vabbè, adesso con il 110 stanno il bonus facciate, stanno facendo il cappotto e così via dicendo.
Sì.
Però il cappotto tanto freddo un auge non avemo, quindi non è questo il problema. Ma si vede le condizioni in cui si trovano le strutture, pilastri, certo, travi e così via dicendo. Allora, che cosa dici?
Io chiedo scusa, abbiamo un ultimo minuto a disposizione.
Sì.
Perché poi...
Dici, quando si sostituirà, si cambia il sistema stradale, di piazze e di trasporti, e gli edifici si vanno costruendo secondo un altro criterio, quello della città dei 10 minuti a piedi, in cui tutti i servizi sono in tutte le parti della città. Noi dobbiamo fare una città metropolitana di 50 città autonome.
Ah, okay.
Quindi quando poi tu vai ai quattro canti perché vuoi farti una bella passeggiata, ci vai perché vuoi, non perché sei costretto ad andare al comune,
certo,
a prendere un documento,
per
e peraltro
scelta,
neanche ti rilasciano.
Appunto.
Perché
non puoi neanche entrare, non c'è personale. Mi pare perfetto. Va benissimo. Ciro, è finito il tempo a disposizione. Intanto grazie come sempre. È stato un piacere poter parlare con te. Mi mandano una fotografia giusto perché parlavamo di tram, una cosa che di quelle che fanno inorridire, credo che sia Leonardo da Vinci, con tutta la struttura del tram, Viano Tarbartolo, che si è presa tutta la carreggiata, il marciapiede rimane di 60 centimetri con i pali tra l'altro nel
che
mezzo,
insistono
non si
sul può... marciapiede,
e poi sentirsi dire che questo è, continuiamo in questa maniera, perdonate, siamo in campagna elettorale,
per carità,
immaginate cosa sarebbero capaci di fare,
li hanno bocciata questa,
ecco, immaginate cosa sarebbero capaci. Grazie a Ciro Lo Monte per essere stato con noi, in bocca al lupo di peluche, mi è piaciuta questa che così mette a posto
morbido,
tutti naturalmente. Grazie a Ciro Lo Monte, per noi Disco Time, qualche
grazie
spot
a voi.
E tra un po' ci collegheremo con la vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Angela Foti per parlare di un argomento che parla di stagnazione della politica locale, per cui Disco Time, qualche spot e poi torniamo, restate con noi.